Ehi hey Siri, riproduci musica di
2, 3, 4 Mori, 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 mongio.
Buon pomeriggio a tutti ascoltatori di Radio Yulm. Come avete sentito dalla sigla, oggi è una puntata di Mori o anche di Siri.
Oh Siri, è tutto unito, è tutto unito. Chi vi parla ovviamente Iris Lieva, Samuel Negretti e Francesca
Villa.
Stavo aspettando, ho detto per parlare lei, invece no, non ha parlato.
Io non mi hai presentato Samu, non presenti me, questa cosa
stavo
mia...
aspettando tu parlassi, ovviamente.
Mi ha molto offeso.
Parliamo oggi una puntata speciale, perché parliamo di anime, di manga in particolare, e c'è anche un ospite, ma lascio la parola a voi, è campo vostro. Mori, 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 mori.
Lasci la parola a noi, è campo nostro, però io voglio anche stuzzicare, insomma, la tua conoscenza. Perché,
vai,
perché
sono
non
pronta.
Hai conoscenza, nel senso che adesso per questo... noi Iris è una cara compagna di radio, però ecco, non ha mai condotto Mori in
Mori,
questo senso. Quindi noi sappiamo che tu qualcosina spizzichi, guardi, però puoi definirti effettivamente otaku?
Vediamo, allora io nel mio programma faccio il gioco di 60 secondi, quindi... più domande possibili, ne rispondo nei 60 secondi. Quindi avete 60 secondi, fatemi più domande e vediamo se le so.
Ok, allora direi che possiamo iniziare. 3, 2, 1, via. Qual è il tuo anime barra manga preferito?
Capitan Tsubasa.
Qual è la tua opening anime preferita?
Tokyo Ghoul.
Qual è il primo anime che hai guardato nella tua vita?
Death Parade.
E io ho finito le domande.
I 60 secondi più brevi della mia vita, perché non erano 60.
Ma sì, il tempo, come ci insegna la fisica quantistica, il tempo è relativo.
È relativo, è relativo. E la vostra invece di sigla o chiusura di un anime preferito?
E io sono molto indecisa, perché vado molto a periodi. C'è quel momento in cui magari ti metto Crybaby per un anno intero e poi inizio a passare, non lo so, a... qualsiasi altra cosa. Adesso sono in fissa con Dan Dan Dan, Dan prima Dan. Fino a finché ci va Bling Bang Bang Born, e vado in fissa con quella. Cioè, poi fissa. Però ho gli artisti. Cioè, sono molto fan comunque di Yado, piuttosto che dei Creepy Nuts, degli Official Hijidandism. Okay. Quindi ho le mie fisse, diciamo, artistiche.
Ho le mie fisse, tutto dire, tutto dire, Francesco.
Ho le mie fisse. No, Samu, invece tu?
Allora, io sigle preferite. Allora, sicuramente Unravel di Tokyo Ghoul, perché è proprio lì. E poi sinceramente ce ne sono di così tante. Poi lo sapete per i nostri ascoltatori che io sono super fan di Attack on Titan.
Giustamente. E che io non ho mai finito, lo sai.
E infatti per questo dopo faremo una grande chiacchierata.
Un aggiornamento.
Fine puntata faremo una chiacchierata. Se non sentirete più Iris, Siri riproduci.
Parlare, un motivo ci sarà.
Esatto. Il
però,
motivo sarà che
sarà che mi hanno bannato per sempre,
esatto,
da Morio.
Cioè,
però ovviamente chiediamo anche agli ascoltatori se hanno degli opening o meno preferiti, e lo possono fare sia tramite il nostro numero WhatsApp a 331 14 38 923 o i nostri canali social Radio Yulm. Molto semplice e indolore, oserei dire.
Ma abbiamo parlato, no, della musica così. Ma adesso stiamo un po' di più invece su quello che è il nostro programma mio e di della Frano, parlando proprio di opere, anime e manga in generale. Tu, che comunque un pochettino hai bazzicato nel mondo, preferisci di solito guardare un anime, leggere un manga? Non ti è mai capitato di leggere? Insomma, raccontaci.
Allora,
un po'.
Allora no, i manga ne ho letti diversi. Devo tutto questo in realtà a mio fratello, perché è iniziato grazie a lui il vedere, il leggere i nuovi manga. E poi in realtà è stato tipo un confluire di idee, perché poi mentre lui stava leggendo i manga, io incuriosito ho iniziato a farlo. E ho iniziato a farlo penso verso le medie, perché le medie è tipo spopolato, non so per voi, però da me le medie spopolavano l'anime, i manga in generale.
Da me,
forse
no.
Più l'anime.
Da me no. Cioè da me prendevano in giro perché li guardavo, quella tipica ragazzina bullizzata. Quindi non mi parlare di
ci sarebbe da mettere una musica
tristissima, ecco.
No. Forse mi sono avvicinata di più, poi vabbè, mia madre, come Samu sa, è una grande appassionata, ciao mamma, è una grande appassionata del mondo orientale in generale, e poi io mi sono avvicinata molto di più anche grazie ai cantanti.
Certo.
Cioè, riguardo proprio la musica giapponese, e perché lo ammetto, quella cinese ascolto poco. Mm-hmm. Però in giapponese mi sono poi avvicinata a tutto quello delle girl band o delle boy band.
Certo.
Quindi sì, sì, tipo Blackpink, BTS. Esatto. Cioè io so i video a memoria, capito? Perché poi mi sono avvicinata talmente tanto che...
Va bene, quindi abbiamo capito che la prossima rubrica K-pop la faranno.
Esatto. Esatto. Attenzione, no, vabbè, cioè, perché poi...
Sempre più estraniata dal mio programma, io non volevo dire
questo. Io devo mettere sui puntini sulle i, perché Blackpink eccetera è Corea, quindi siamo
è
proprio...
È Corea, giusto, giusto, giusto. Non oso dire a riguardo. Però voi avete un parere riguardo anime e manga? Cioè tipo, avete letto dei manga, ok? Il vostro manga preferito?
Allora, il mio manga preferito è Slam Dunk.
Ok.
Perché secondo me è una di quelle opere, a mio modesto parere, dove l'anime non potrà mai arrivare alla capacità artistica del mangaka.
Ok.
Perché Inoue è un maestro, è proprio un artista indescrivibile per me.
Okay.
E quindi le emozioni che ti riesce a trasmettere tramite il disegno sono proprio inarrivabili. Molti la pensano così su tutte le opere. Io personalmente trovo che, essendo anche appassionato di musica, la parte musicale delle colonne sonore, il doppiaggio, riesca a trasmetterti
un valore più forte.
Esatto, riesca a trasmetterti più emozioni. Talvolta però i disegni sono talmente espressivi
che c'è un conflitto. Invece esatto. Per te, Fra?
Allora, per me stavo molto scontata Death Note. Ma allora dirò che Death Note comunque mi piacciono sia il manga sia l'anime, nel senso che soprattutto nella prima parte, prima della morte di noi sappiamo chi, sì,
spoiler,
si equivagliano. Dopo si iniziano a tagliare un po' di pezzi dal manga per me, cioè l'anime taglia dei pezzi del manga, quindi a quel punto ovviamente il manga diventa tra virgolette superiore. Se invece devo dire un anime che un manga che tra poco avrà l'anime, ma che è proprio un manga per ora, dirò Sakamoto Days.
Quindi diciamo tu sei più team manga?
Dipende, vado proprio a periodi. C'è il momento videogiochi, il momento anime, il momento manga, il momento in cui sono con le braccia conserte sul divano a dire ora cosa faccio della mia vita.
Tipo, onesto, giustamente.
Tipo, adesso finirò tra 6 episodi Black Clover. Ok, io so che inizierà il momento che cosa faccio della mia vita. Ok, lo so già. Però voglio fare un appello alle case editrici.
Vada.
Basta fare aumentare i prezzi dei manga. Non sono ricca.
Siamo poveri, siamo fuori sede.
Poveri. No, io non sono fuori sede, ma sono povera uguale. Quindi è inutile che voi mi mettete magari i primi volumi a 6,90 euro e dopo un anno mi ritrovo il prezzo a 7,50
euro
e faccio riferimenti puramente casuali ad esempio Red Wolf Healer, che ho visto per puro caso su...
Niente, Francesco si sta sfogando malissimo.
Sì, è uno sfogo. Purtroppo è una realtà che sentiamo molto noi appassionati, ma penso un po' tutto il mondo in questo periodo sta sentendo. C'è un aumento di prezzi veramente clamoroso e purtroppo questa industria ne risente. Ci sarebbe tra l'altro forse una puntata dedicata nel il costo dell'arte.
Con economia, salutiamo perché ha fatto questa settimana l'esonero di economia, delle politiche e dei media.
Esatto, cioè ci sarebbe proprio da fare un discorso su effettivamente l'arte dovrebbe costare, cioè...
Perché, il valore che diamo all'arte, dici in generale.
Esatto, cioè pagare 7,50 euro per un volumino di un manga che magari ti può segnare per il resto della vita è può essere impegnativo per determinate persone.
Però soprattutto se sono tanti volumi poi, se sono come Food Wars che sono 40 volumi e passa, sinceramente capite che 6,50 euro volume e
è un po' tanto. Infatti stavo per dire quello, che il tra virgolette problema dei manga è che hanno tanti volumi, cosa che magari per i romanzi o comunque le serie di libri classici non succede, sono 3, massimo 7, 8, non di più.
Certo.
Però dopo, anzi fra pochissimo, ne parliamo. Parliamo di manga con Caterina Rocchi. Parliamo con lei, se lo volete scoprire dovete restare in ascolto, ovviamente, di... Come lo chiamiamo questo programma?
Mario riproduci.
Ma se invece vogliamo parlare di anime belli e sigle brutte, tu Iris hai qualche esempio?
Allora, io ce l'ho.
Dica.
E l'ascoltiamo proprio adesso. Ascoltiamo l'opening di Tokyo Ghoul.
Oh,
Noru Kitajima, l'opening di Tokyo Ghoul. E adesso, come prima ci diceva Iris, siamo qua con un ospite.
Sì, perché oggi abbiamo qui con noi Caterina Rocchi, direttrice della Lucca Manga School. Ciao Caterina!
Ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
Grazie a te per essere qua in chiamata con noi, ecco.
Grazie a te per essere qui in chiamata con noi, come dice la Fra. E la prima cosa che volevo chiederti è, guardando un po' la tua storia, mi è diciamo venuta subito una curiosità. Subito ho visto che già a 14 anni sei partita, hai cominciato a studiare il giapponese, insomma eri subito decisa su quello che volevi fare. Quindi volevo chiederti, cioè ci vuole coraggio a prendere una decisione così importante ad un'età così giovane appunto? Quando hai capito che questa sarebbe stata la tua strada e è stato complicato poi buttarti a capofitto in questo mondo?
Ma più che coraggio ci vogliono dei genitori folli abbastanza da seguirti in questa, avventura, ecco, perché a quell'età prendi le cose in maniera molto leggera, cioè ero una bambina quando sono andata dai miei genitori dicendo da grande voglio fare la mangaka. E ho semplicemente avuto la fortuna di avere dei genitori che invece di dirmi che cosa stai, ma che, non preferiresti fare l'avvocato,
ti hanno un po' spronato,
invece mi hanno detto è una cosa che nasce in Giappone, è una cosa che fanno in Giappone, quindi cominciamo studiando una lingua, pensando loro probabilmente anche un po' di scoraggiarmi, perché comunque non è che sia mai stata una persona particolarmente studiosa, non è che abbia mai amato studiare sui libri. I libri li leggevo tantissimi, anche fumetti, però studiare era un altro discorso, certo. Ecco. E fatto sta che ho cominciato a studiare, hanno visto che ero seria e poi da lì hanno detto va bene, allora effettivamente c'ha questa fissa qui, questa bimba, vediamo di starle dietro, vediamo di vedere dove va questa passione, perché poi alla fine io veramente non volevo fare nient'altro, io ero sempre a disegnare. E quindi ecco, si sono detti vabbè, non ci chiede nulla, è l'unica cosa che vuole fare, lasciamogliela fare. E da lì poi dopo tutto il resto è andato passo passo, è diventata si è fatta sempre più seria la situazione. Però all'inizio era cominciata semplicemente perché io volevo studiare manga. E infatti poi da lì ho cominciato a portare i miei insegnanti dal Giappone in Italia e ho creato questa scuola a 17 anni, appunto perché volevo studiare di più, io non mi bastava andare solamente in estate ogni anno.
No, ma infatti parlando proprio della tua scuola, ti volevamo chiedere un po' il perché hai avuto, diciamo, questa esigenza di creare la tua scuola e spiegarci anche magari come è strutturata.
Appunto non sono partita con l'idea di ma sì dai creiamo una scuola, semplicemente volevo studiare di più io e con i miei genitori abbiamo pensato proviamo a invitare questi insegnanti in Italia, loro si fanno un po' una vacanza, noi facciamo e vediamo se magari anche qualcun altro gli può interessare fare questa cosa qui come interessava a me, non posso. Ci siamo detti non puoi essere l'unica, no?
Giustamente, o accompagnata.
Non puoi essere l'unica. Diciamo che ho avuto una grande fortuna nella vita e mi sembra giusto condividerla con gli altri. E quindi da lì nasce Lucca Manga School, in maniera anche un pochino leggera, perché l'idea era di fare un corsettino l'anno, no? Fare una cosina semplice. In realtà poi dopo la situazione, dico sempre, c'è un po' sfuggita di mano, perché adesso giriamo 1300 studenti l'anno.
Ecco, infatti diciamo, è sfuggita di mano in maniera positiva.
Sì, in maniera positiva, cioè sfuggita di mano in maniera positiva, però ecco, l'interesse c'era ed era molto più forte di quanto ci potessimo mai aspettare. E quindi da lì poi dopo nascono anche tutte le varie formule di Lucca Manga School, perché facciamo corsi brevi e biennali, sia online che in sede. In sede si può anche rimanere a pernottare, tutto per una serie di
motivazioni.
Di come vivere anche l'esperienza.
Sì, proprio di esperienze che abbiamo fatto con gli studenti, cioè sono stati i genitori dei ragazzi a dirci: sentite, però noi arriviamo da laggiù laggiù, non possiamo prendere baracca e burattini, mamma, papà, il cane, la sorellina e ogni volta andare tutti quanti, perché non possono dormire da voi? C'è ragione, stai facendo le cose.
È un'affermazione sensata.
facciamo una stanza da letto, che adesso sono diventati 50 posti letto, e abbiamo sette classi in sede e poi online non so nemmeno il numero preciso di quante classi abbiamo online.
Ecco, ma proprio a proposito dei corsi, no? Comunque tu prima del lockdown eri abituata a un'utenza in presenza, ecco, ma la tua utenza stessa come ha preso poi la notizia che ci sarebbero stati corsi in lockdown? Cioè, ha fatto accrescere ulteriormente il nome della tua scuola o al contrario gli ha fatto magari perdere valore tra molte virgolette, oppure non so, non è successo assolutamente nulla col lockdown, non è cambiato nulla per la tua scuola?
Guarda, in realtà noi abbiamo cominciato nel 2010, Lucca Manga School nasce nel 2010. Nel 2011 già offrivamo corsi online, perché mia madre faceva lezioni di italiano per stranieri online e quindi sapeva come funzionava il tutto. Ed era anche per quello poi che mi poteva accompagnare in Giappone, perché semplicemente poteva lavorare dovunque lei fosse.
Certo.
Solo che il pubblico non era proprio pronto, non era molto chiaro come funzionasse in Italia una lezione online. C'erano persone che magari aspettavano che gli mandassimo i DVD a casa, capito? E quindi a un certo punto abbiamo smesso, perché era proprio un prodotto che non funzionava, non riuscivamo a entrare nel cuore del pubblico, certo, con questo tipo di corso. Quindi durante il lockdown, pensa che io ero in Giappone quando è scoppiato il Covid. Sono ritornata letteralmente il giorno prima che chiudessero le frontiere, solo perché mi avevano anticipato l'aereo, probabilmente perché lo sapevano che le frontiere sarebbero state chiuse. E quindi io sono tornata in Italia, crollo a letto perché comunque sono 14 ore solamente d'aereo. Mi sveglio il giorno dopo, frontiere chiuse, il giorno dopo ancora eravamo già online, perché sapevamo già come funzionava, sapevamo già come fare, ed è stato bello poter dare alle persone qualcosa da fare, uno sfogo, un momento per se stessi, e abbiamo visto proprio quanto hanno aiutato le lezioni i ragazzi, perché era un momento dove intanto potevano incontrare persone con le loro stesse passioni, con le loro stesse con cui parlare delle cose che gli piacciono, e poi appunto anche per persone più grandi darsi un attimo per se stessi, riscoprire le proprie passioni, cose che magari quelle due ore in più non ce l'avevano per seguire un corso, perché magari stavano andando in ufficio e quindi chiaramente ti prende tempo in una giornata. Invece essere a casa ha dato la possibilità a tante persone di fare delle cose che magari, o anche scoprire dei lati di se stessi che prima non conoscevano.
Ma invece proprio riguardo l'insegnamento, cioè, diciamo che il metodo italiano classico di studio rispetto a quello giapponese è diverso. Nella tua scuola tu hai deciso di, diciamo, unire queste due realtà o ha un'impostazione più verso, diciamo, l'istituzione italiana o più verso quella giapponese?
Noi utilizziamo un tipo di insegnamento abbastanza particolare che viene da uno dei miei primi maestri giapponesi, ovvero mostriamo gli errori. Quindi quando un insegnante dimostra come si disegna per esempio un viso, fa vedere anche che cosa succede quando sbagliamo le proporzioni, o per esempio quando usiamo un pennino, quale suono fa il pennino quando lo stiamo usando male, qual è il feeling al tatto di un retino tagliato male. E tutte queste piccole cose aiutano tantissimo a autocorreggersi, perché quella è il mio obiettivo, ovvero non rendere gli studenti non rendere gli studenti dipendenti dall'avere un insegnante che gli dica cosa fare, perché è quello che succede poi quando una persona semplicemente ti dice che cosa fare e tu ciecamente segui,
certo.
Ma Invece sapere che cosa succede quando si sbaglia ti dà la possibilità di vedere anche da solo quando sei a casa che cos'è che non funziona e ti ricordi, aspetta, l'insegnante mi aveva spiegato che quando faccio, che quando non lascio lo spazio tra i capelli e il cranio i capelli sembrano unti, in effetti a questo personaggio i capelli sembrano unti, allora fammi vedere se magari lasciando gli spazio così, no?
Beh, interessante comunque, perché è diverso, cioè un'applicazione, esatto. Ovviamente un metodo diverso.
Giusto, è una questione di dare gli strumenti all'allievo per poi capire da solo quello che deve fare, sapendo, esatto, quello che non deve fare.
Esatto, è buffo, però sapere cosa non fare aiuta molto a camminare con le proprie gambe. È una cosa di cui mi sono resa conto quando tornavo in Italia e vedevo, oh, già il maestro mi aveva fatto vedere che facendo così non andava bene e mi aveva detto perché, e capivo molto meglio, e quindi è una cosa che ho voluto mantenere quando ho creato la mia scuola, oltre anche ad altri pilastri, ad esempio non prendere più di 10 persone all'interno di una classe, perché sono stata anch'io studentessa, sono stata anch'io nel mezzo di classi di 20-30 persone dove l'insegnante entrava con la papa mobile, lo vedevi da lontano, mettevi il cannocchiale per vedere che cosa stava facendo la lavagna e poi dopo non aveva il tempo di correggerti o di, certo, o di ascoltarti su, guarda, io in realtà volevo fare questo, volevo rendere questo sentimento nel personaggio, non hanno il tempo di stare ad ascoltarti. Invece appunto delle piccole classi volutamente piccole danno la possibilità di creare un rapporto tra l'insegnante e lo studente diverso.
Noi vi ricordiamo che siamo in onda con Caterina Rocchi, direttrice della Lucca Manga School. Noi adesso facciamo una brevissima pausa, ma ovviamente non vi lasciamo da soli, ma vi lasciamo con Curtain Call di Yuri, direttamente dall'ultima stagione di My Hero Academia.
Let's go.
Con Curtain Call, questa canzone è stata scelta appositamente da noi di Morio Ciossi li riproduci, perché se voi andate su Google e cliccate caterinarocchi.it esce una bellissima foto di Caterina Rocchi, che ricordiamo è proprio in questo momento qui con noi, con una sua foto che è appoggiata su diversi manga, tra cui quello di My Hero Academia.
Sì.
È proprio quella la foto.
È la risata quella. Di una fan, secondo me.
Sì. Si è sentita proprio presa in causa.
Sì, l'ho scelta apposta perché in quel momento stavo seguendo abbastanza appassionatamente la serie.
Vabbè, io direi che allora ci leviamo subito la domanda, che è forse quella che tutti si stavano aspettando. Serie, manga o anime preferita?
In questo momento sono molto presa da Atelier of Witch Hat. Okay. Che è una serie che non è molto conosciuta, ma mi piace veramente tantissimo. Altrimenti, più famoso, Spy Family.
Bello. Beh, qua adesso ci sta però la domanda del personaggio preferito.
Personaggio preferito, Akari di Aria, che è un manga abbastanza particolare, ma praticamente lei... È la storia di questa ragazza in una Venezia futuristica, che diventa gondoliera, tipo gondoliera dello spazio, e semplicemente va a giro e ogni volta che incontra qualcuno in qualche maniera lo aiuta. E diciamo che l'ho letto quando ero ragazzina e mi è rimasta molto impressa questa cosa di incontrare le persone e dargli una mano, lasciare il segno in qualche maniera.
Certo.
E quindi cerco di fare anch'io così.
Ma stando in tema di gusti, nasci come fumettista, no? Abbiamo detto prima che sei andata in Giappone già all'età di 15 anni, correggimi se sbaglio, proprio a cominciare a studiare dai maggiori maestri. Cosa ne pensi del rapporto tra fumetto e animazione? Prima ne parlavamo in puntata. Preferisci l'anime, preferisci il manga? Per te hanno entrambi due modi di comunicare differente? Insomma, la tua opinione su questo tipo di rapporto?
Beh sì, la prima volta che sono andata in Giappone avevo 14 anni, ma ho effettivamente cominciato a studiare manga a 15. Quello che mi piace dei manga è che quello che mi piace dei manga è che il tempo ce lo diamo da noi come lettori, quindi possiamo dilatare o restringere il tempo a seconda di quanto osserviamo, le vignette, mentre invece l'anime poi è una visione più passiva, perché non ci immaginiamo il colore, lo vediamo, non ci immaginiamo la voce dei personaggi, la sentiamo. E quindi ecco, io sono molto legata ai manga, ovviamente, perché è quello che ho scelto, che avevo scelto di fare. Poi in realtà adesso appunto il mio lavoro è fare la preside di questa scuola, però ecco, sono comunque molto legata al manga, ma questo non significa che sia meglio, sono semplicemente due maniere diverse, per ricevere delle informazioni in maniera diversa, hanno entrambi il proprio merito. Comunque sia, mi piace sempre molto anche guardare le animazioni e vedere come riescono a far muovere i personaggi, la personalità che gli danno anche a seconda di come li fanno muovere, lo trovo molto bello.
Tra l'altro tante volte si dice che per conoscere e imparare meglio una lingua il consiglio migliore è quello di vedere film, serie TV, in questo caso gli anime, leggere quindi manga o ascoltare le canzoni. Secondo te effettivamente questa cosa è utile oppure sei più improntata magari solo sulla lettura, solo sull'anime, solo sull'ascolto delle canzoni che può essere un ottimo inizio?
Diciamo che negli anime si parla in una maniera un po' diversa rispetto a come si parla nella realtà, perché soprattutto poi sono spesso quando parliamo di manga o di anime immaginiamo qualcosa come One Piece, Naruto, Dragon Ball, utilizzano un tipo di linguaggio un pochino caratteristico. Però guardando anime da ragazzino ho imparato un sacco di parole semplicemente sentendole ripetere.
Come penso un po' tutti noi che diciamo di sapere tra iper molte virgolette il giapponese, poi la prima cosa che diciamo è shine quando ci chiedono che cosa sappiamo di giapponese.
No, questo è tipo io, mia madre che è un'appassionata anche delle serie coreane così, e mio padre si è imparato quelle due o tre paroline perché a forza di vedere mamma vederle, e è la solita scena che vai al giapponese, saluti, presenti e ti rispondono magari in italiano e ti fanno guarda non lo so, anche adesso non ho capito, oppure dici la parola coreana invece quella giapponese, tutte queste confusioni che dici vabbè, mondo uguale per tutti, e invece ovviamente pure loro hanno le loro lingue giustamente che si distinguono.
Esatto, ma tornando proprio sul Giappone e diciamo la vita da mangaka, tu hai studiato in Giappone e ci sono tante dicerie sul lavoro da mangaka appunto in Oriente, perché ci sono quelle credenze che, date le scadenze settimanali, non si riesce a uscire di casa, si continua a disegnare dalla mattina alla sera fino a perdere le dita quasi. Ecco, per te che sei stata, hai studiato anche con maestri giapponesi appunto, sono effettivamente vere queste cose, sono circoscritte, è un'esagerazione, insomma raccontaci un po'.
Che tra l'altro aspetta, prima che di avere la tua risposta, io non vorrei dire, ma questo stereotipo tra virgolette, adesso ci direi tu se è uno stereotipo, se è la verità, lo ritroviamo anche ad esempio nell'ultima stagione di Oshinoko, dove vediamo proprio la mangaka in difficoltà e perché da sola non, cioè di solito i mangaka hanno gli assistenti e tutto, lei invece è completamente da sola e ha bisogno addirittura della sua insegnante mangaka per finire le tavole in tempo. Quindi ecco, è effettivamente così?
È così, è tutto vero.
Ecco, non andiamo il mito.
Allora, partendo dal fatto che la cultura del lavoro in Giappone è una cultura estremamente particolare, se non proprio tossica. Sì. Hanno proprio una concezione del lavoro e una concezione della devozione all'azienda molto 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 forte e molto
problematica a volte.
Sì, comunque ecco, non vivono particolarmente bene la loro vita lavorativa normalmente, e se pensiamo appunto allo stereotipo del fumettista, chiaramente tutti questi problemi vengono ancora più caricati dal semplice fatto che stai facendo un lavoro che è in un certo senso precario, perché dipende dalla audience. Se il tuo fumetto non va abbastanza bene, poi dopo la serie viene chiusa, viene certo, conclusa, e poi dopo devi ricominciare da zero con un'altra serie, e nel frattempo sei praticamente un disoccupato. Quindi non essendo un lavoro fisso richiede una dedizione molto forte. Ecco, in Giappone ci sono, insomma, abbiamo visto diversi casi di mangaka che hanno avuto complicazioni di salute, se non peggio, a causa del lavoro. Ultimamente le cose stanno migliorando, però comunque sia un lavoro nel quale ci si può aspettare di fare orari strani e almeno in Giappone bisogna darsi praticamente anima e corpo. Infatti io non consiglio molto di andare a lavorare in Giappone, anche solo per un banale problema linguistico. Cioè bisognerebbe, per andare a disegnare manga in Giappone, bisognerebbe imparare la lingua a un livello tale da poter creare le storie, da poter fare parlare i personaggi in maniera diversa a seconda del tipo di personaggio e tutto quanto, è molto molto difficile, molto molto difficile. Infatti con i nostri studenti quello che faccio è cercare di aiutarli a inserirsi in case editrici italiane, anche solo per non avere appunto questo scoglio della barriera linguistica. Quindi quando per i biennali, durante il secondo anno ogni studente crea una sua proposta editoriale, che poi alla fine degli editori di case editrici italiane vengono da noi proprio per osservare e revisionare i loro lavori e segnarsi, ecco, magari chi può essere promettente.
Mm-hmm. Ecco, io volevo proprio poi parlare dei tuoi lavori appunto in Giappone, no? C'è un mangaka con cui avresti voluto lavorare ma non ne hai avuto effettivamente poi l'occasione per qualsiasi sia il motivo?
Un mangaka con cui avrei voluto lavorare, c'è una mangaka che amo molto, Chika Umino, che non ho mai avuto l'occasione di incontrare, però è proprio se potessi scegliere un mangaka qualsiasi solo per me, per prenderci un tè un pomeriggio, ecco, sceglierei lei. So che la maggior parte delle persone vorrebbe dire magari appunto l'autore di One Piece,
tipo Samu.
io vorrei una
cena
con Inoue.
Qualcuno dei super big, però io diciamo ho dei gusti un po' più di nicchia.
Ecco, un ultimo prima che ci salutiamo, Caterina, un consiglio per chi si approccia a questo mondo?
Di disegnare tanto, di abituarsi a passare tanto tempo disegnando, perché se non è una cosa che viene naturalmente, poi dopo è solamente difficile. Mm-hmm. La cosa più importante quando si disegna è proprio fare tanta pratica, disegnare proprio anche pagine di manga. Se uno vuole fare il fumettista, non può disegnare solamente personaggi.
Certo.
Fare anche esercizio facendo pagine è molto molto importante. Io da ragazzina, non perché me l'aveva detto qualcuno, mm-hmm, però facevo i miei rivistoni, se avete presente Jump, dove escono i capitoli uno per uno, di mese in mese, io mi facevo questi rivistoni da 500 pagine tutti fatti da me.
giustamente. Noi, Caterina, ti salutiamo e ti ringraziamo per oggi, per l'intervista. Ricordiamo Caterina Rocchi, direttrice Lucca Manga School, e la potete trovare e andatela ovviamente a seguire sui social come Pane e Manga, pane-basso e -manga.
Sì.
Grazie mille, Caterina, davvero.
Grazie a voi.
Ciao, a presto.
Ciao a tutti.
E dopo questa bellissima chiacchierata direi che ci possiamo ascoltare gli Imagine Dragons. Voi vi chiedete perché gli Imagine Dragons? Lo scoprirete più tardi. Questa è Enemy. Wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned.
And the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. My enemy. Look out for yourself.
hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, thinking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second, pack it up, I don't panic, batter up. Who the baddest? It don't matter, cause we is your
Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy.
Enemy degli Imagine Dragons con J.I.D. Perché abbiamo scelto questa canzone? Di solito noi sapete che mettiamo musica comunque giapponese, coreana, comunque inerente al mondo. Per chi non lo sapesse, Enemy è la sigla di Arcane, quindi una sigla...
Mi sento presa in causa comunque.
È colpa c'è di stato, Siri.
C'è stato un conflitto di interessi prima di scegliere le canzoni, che però è andato pure bene, cioè siamo ancora tutti vivi.
Fortunatamente o sfortunatamente, quello dipende dai punti di vista. Ma proprio parlando di Arcane, i fan della serie sono già in visibilio, immagino. Quindi vi do questa notizina del co-creatore che ha svelato che ideare la battuta finale della seconda stagione è stata, come dice lui, un'impresa. Quindi, cito le sue parole, dice: ho trascorso una folle quantità di tempo per ideare l'ultima battuta dello show. Ci sono volute 72 ore o qualcosa del genere e ho seduto lì cercando di pensare che battuta è, come si conclude uno show di questo tipo? Ha sottolineato che non voleva che Arcane 2 fosse una dichiarazione politica, ma insieme al collega Christian Link ha ribadito che trattava interamente di divorziare dal mondo reale. E Yi ha quindi aggiunto: quindi parliamo della situazione del mondo o delle emozioni provate quando affronti delle situazioni impossibili o prendi in considerazione dei conflitti impossibili. Penso che per molti aspetti la battuta rispecchi il mio approccio alle cose o la mia speranza.
Ma quindi la battuta qual era?
Non è ancora finita la serie.
Vabbè, è appena uscita, letteralmente.
Sì, infatti ha avuto un sacco di scalpore perché... molte figure che io seguo, magari del mondo di divulgazione, faccio il nome di Michele del Deserto, Mike of the Deserts, mio padre, anche se non è veramente mio padre purtroppo, che hanno elogiato questa nuova serie perché per la prima volta dopo tanto tempo in una serie mainstream veramente non si sa dove si vuole andare a parare, sai...
Io faccio finta di capire, faccio esatto.
Vabbè, prendiamo proprio te come esempio. Cioè, tendenzialmente, quando guardi una serie TV, no? Sai dove si va a parare. Magari il colpo di scena della morte improvvisa c'è.
Ma lo sai perché lo so? Perché ho studiato cinema con Canova.
È giusto.
Qua partono gli applausi per il nostro Canova.
Applausi al nostro ex rettore ormai. Perché adesso ci ha raggiunto la professoressa Gravaglia. Quindi. Molti hanno detto che questa serie sta... io non l'ho vista, quindi purtroppo sono ancora vergine al riguardo.
Questo silenzio è stato molto
divertente. Comunque dicevi?
Sta lasciando molti spiazzati, cioè hanno messo talmente tanta carne al fuoco in questi primi episodi che veramente non si capisce per la prima volta dopo tanto tempo in una serie mainstream, quindi non magari le serie artistiche di nicchia che sono un po' cacciarone.
Sì.
Non si sa dove effettivamente quale
sia... Se non devi apparare, dici.
Sì, il punto che può essere una cosa positiva o negativa, ma visto l'andazzo della prima stagione, le speranze e le premesse sono le più positive possibili.
Parlando proprio di anche altre novità nell'ambito, diciamo, proprio orientale in generale, dato che oggi ci sono pure io, parliamo di Ado. Ok, voi lo sapete chi è?
Nostra perché madre.
Esatto, prima c'era Savamu, dirlo in modo carino, però adesso c'è Ado che è mia madre.
Finalmente ha dato anche la data italiana e le prevendite usciranno giovedì prossimo, quindi giovedì 19, e l'evento si terrà il 2 luglio qua ad Assago ed è una delle cantanti più attese in questo momento qua in Italia.
Per chi non lo sapesse, tra l'altro è quella che ha fatto tipo metà delle canzoni di One Piece a partire dall'opening di One Piece Red.
Arriva Samu.
Di One Piece, Samu? Nella parte di film, non dell'anime.
Non ha fatto la metà delle sigle, semplicemente in One Piece Red c'è un personaggio che viene doppiato proprio da Ado e che è anche una cantante, quindi tutte le canzoni inerenti a quel personaggio sono state fatte effettivamente da, Ado, ecco.
Poi tra l'altro, parlando anche di musica, se io dico basta. allora chiediamo agli ascoltatori, voi la sapete questa canzone?
Sì, perché l'abbiamo cantata a memoria.
Samu, diamo questi tuoi 5 secondi di gloria dove ci canti la canzone, vai.
Apat. L'abbiamo parlato anche settimana
scorsa.
Sì,
ma è questo il problema, che io avevo detto no, ma non la conosco, non mi è mai capitata sui social. Da quando l'abbiamo messa settimana scorsa, io sento solo Apat. C'era un video di una ragazza che diceva: io a scuola che in scienze faccio l'ATP, con i disegnini, tutti i commenti sotto Apat. Cioè, non ne posso più, ragazzi.
Però Apat, proprio scritto così, la canzone di Rosu con Bruno Mars, era prima in classifica fino a, diciamo, qualche giorno fa, adesso è seconda nella top 50 globale e sta riscuotendo molto successo, proprio per far vedere ancora di più come ormai prima c'era un po' di pregiudizio, diciamolo, riguardo le canzoni K-pop o di questo, diciamo, sonorità. Invece adesso conquistano le classifiche mondiali.
Esatto.
E anche trend, comunque sia.
C'è da dire che con il fatto che le soliste delle Blackpink hanno cambiato azienda, sì,
sono pure un po' divise, sì. Cioè soliste, sono mandate nel mondo solista.
Esatto, sì, avevano fatto delle canzoni in solo, però erano sempre sotto YG Entertainment, che è proprio un'agenzia coreana, una delle tre big. Mm-hmm. Adesso invece si sono appoggiate più a case discografiche perdonatemi, occidentali.
Il coreano che lui è uscito.
Esatto. Ci sono mi dà. E quindi, appoggiandosi a case discografiche occidentali, magari riescono a veicolare un messaggio che riesce anche ad arrivare alle persone appunto che non sono magari coreane, giapponesi. Mm-hmm. E quindi riescono a essere in quel... la via di mezzo, dove non è...
che è un equilibrio,
esatto,
tra musica pop internazionale
e musica pop coreana, che sono relativamente molto simili. Mi piace a me una frase di Teddy Park, l'ex producer delle Blackpink, che diceva sempre: io non capisco perché voi dovete parlare di noi come K-pop, noi siamo semplicemente dei coreani
che fanno musica.
Quindi è semplicemente una musica fatta da dei coreani.
Ma voi avete un artista coreano che, a cui siete più legati? Samu, aspetta, facciamo rispondere a Francesca e ti vedo già gasato. Cioè...
No, nel senso che non ascolto musica coreana. Certo è che per forza di cose, per le mie conoscenze, sento un sacco gli Stray Kids, nel senso che mia sorella ne è appassionata, quindi ci sono dischi in casa ovunque.
Le mie conoscenze, la sorella di Francesca.
No, beh, non sono mia sorella, ma anche tutti i miei compagni di danza ascoltano. Samu, mio nuovo compagno di danza, non lo sapevo. Ok, no, nel senso, ascoltano un sacco gli Stray, mia sorella un po' di femminile sulle G-Idol, così, quindi... conosco qualcosina, cioè se magari siamo me ne canticchia un paio te le so riconoscere, ti so dire: ah, questa qua l'ho sentita da Ila, mia sorella, l'abbiamo citata più volte nel nostro programma. Ma nel senso, se no adesso passo la parola a Samu, perché lui quello, il K-popper.
Il K-popper, però.
Allora, diciamo che è un mondo un po' particolare, non ho un artista a cui sono legato proprio più nello specifico. Ti dico che le ragazze che mi fanno più ridere anche al di fuori dell'ambito musicale, perché loro fanno tanti show dove magari fanno in un dormitorio, devono fare determinate cose senza farsi sgamare dal guardiano. Le ragazze più simpatiche che stanno a me sono le Seraphim, mentre quelle che mi stanno un po' più a cuore sono le Baby Monster, perché hanno debuttato l'anno scorso, io le seguivo da prima del debutto
e quindi
sono piccine, carine, sì, sono le mie bambine, capito?
Lo sapevo dire. Tra l'altro poi loro hanno ancora la concezione del videoclip, sì. Cioè cosa che in Italia pure all'estero si è un po' persa, invece loro continuano a puntare molto sul videoclip.
Ma poi il videoclip è ballato,
esatto,
cioè, non
quello
è il videoclip,
per dire,
ecco, come
che
noi,
non è il videoclip della con storia,
esatto, lo storytelling,
cioè, perché loro sono artisti a 360 gradi, nel senso, per loro non è solo fare musica, ma è fare mondo artistico. Quindi
sono
ballano,
idol,
cantano, sono,
esatto,
idol.
La cosa che molte persone tendono a non capire, semplificando, è che si tratta veramente di una giga azienda che lavora a produrre tutto. Il music video a volte è vero che molto spesso si parla solo della coreografia, ma ci sono il music video della canzone, dove ci sono anche, magari vengono chiamati dei registi molto importanti, il video performance, dove si balla e basta, il video dance practice, dove invece ballano nell'azienda, poi magari c'è il video special performance, dove fanno un'esibizione live. Cioè sono proprio come se fossero delle regole strutturate che loro devono far uscire quel video in quel modo,
in quel modo,
quel coso in quell'altro. Però all'interno di ogni tipologia di video c'è la libertà artistica, molto spesso purtroppo decisa solo dall'azienda, che ti permette di spaziare a livello tematico all'inverosimile. Cioè, quello che molte persone credono è che il K-pop sono le ragazzine che fanno le vocine carine e invece, che ballano facendo i cuoricini.
Ovviamente questo Samu lo usava perché lui il sabato mattina si sveglia presto, si mette le canzoni sottofondo e le balla tutte. Tipo, esatto. Vi ricordate Just
il
Dance?
Loop, uguale. Però, cioè, nel senso, beh, da mezzanotte a mezzanotte
io
di ho tutti provato, sabato.
Esatto. Io qualche volta d'estate lavoro in gelateria.
Oddio, poverissimo.
Mi è capitato, mi è capitato nelle giornate piovose di essere da solo in negozio. Non c'era nessuno. Ai miei amici è provato ad arrivare un video di me che facevo qualche coreografia.
Allora voi continuate a seguirci e noi magari faremo uscire un TikTok a riguardo.
Ragazzi, noi vi ringraziamo per essere stati qua con noi. Io volevo dare solo un'ultimissima notizia prima di chiudere, ovvero il Nintendo Direct domani ore 23 italiane, dedicato alla nuova area Donkey Kong al Super Nintendo World giapponese. È una notizia che andava data,
perché
i Nintendo Direct vanno sempre annunciati anche qua in Morio.
Sì, e così quindi almeno piangiamo tutti insieme. Esatto. Perché
ma hanno anche rifatto cos'è Donkey Kong HD, del gioco già uscito tipo neanche un anno fa, ma vabbè, lì non parlo, non mi esprimo perché sennò escono cose brutte.
La
ma
Nintendo vuole i soldi.
I miei soldi. Come sempre siamo poveri, ribadiamolo anche per Nintendo. Appello anche a Nintendo, siamo poveri. Allora, io ringrazio Iris di Siri Riproduci per essere
voi,
qua
ragazzi.
Con noi. Iris, tu non lo sai, ma sarai la prossima nuova ospite per Ti Insegno Giapponese.
ovvio, io attendo soltanto questo. Quando volete,
ti inviteremo, siamo. Ti inviteremo tra pochissimo. Io ringrazio Samu per essere come sempre il nostro speaker di fiducia di Morio Ceredio
e grazie ovviamente anche a Francesca che è speaker, regista,
tutto quanto, combina guai.
Regista combina guai, tutto quanto. Poi ovviamente anche noi ci risentiamo quando magari arriverà un cantante
decente
coreano
magari
da me,
giapponese
da me. Ci stiamo lavorando, ma non vi do spoiler.
Allora ci devi chiamare per quello.
Vi chiamerò.
Noi vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri social, Instagram, Facebook e TikTok, chiocciola Radio Yulm. Assolutamente sì, Iris mi dà accenna di sì. Potetevi trovare poi questa puntata sul sito www.radioyulm.it e noi ci sentiamo mercoledì prossimo con Morio Ceredio e venerdì con Siri Riproduci. Ciao a tutti.
Ciao.
Fire. Ok, riproduco musica di
Morio Ciao Radio. Il Giappone a portata di radio.
Mori, 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 mori.